po' di Rod Stewart con questa Baby Jane qui su Radio Dimensione Musica, ma adesso, miei cari, come ogni mercoledì è il caso proprio di andare a trovare un amico. Un amico nello specifico dell'indagatore dell'incubo. Ma voi lo sapete meglio di me, qui bisogna suonare, perché se non ci fanno entrare, non ci fanno entrare. Vediamo un attimo. Gianfranco Manfredi, possiamo entrare?
Ciao, prego, grazie.
Grazie, grazie. Oh, ci hanno fatto entrare, meno male. Oggi sono contentissima di dirvi che abbiamo con noi Gianfranco Manfredi per parlare di Dylan Dog, ma non solo. Perché quando uno poi parla di Gianfranco Manfredi, vede che ce n'è per tutti i gusti. Tu come fai ad essere così poliedrico, dal cinema alla musica, e che musica, perdonatemi, ai fumetti, dove sei sceneggiatore ma anche un po' fumettista? Vabbè, allora.
Beh, ho applicato la legge dell'agente segreto, che è quella di lasciarsi sempre aperta una via di fuga. E sai, chi ha vissuto un po' di anni professionali sa che poi le cose, io ho visto tramontare le case discografiche, la crisi non è solo questa, ma se ne sono passate diverse nei vari settori, e quindi noi, diciamo, come generazione, anche se allora la chiamavamo flessibilità, però la precarietà la conosciamo da tanti anni e quindi bisogna sempre cercare di...
Sì, purtroppo c'era anche prima, c'è anche adesso, ma io più che così, io la vedo nel senso, la vedo più come te la canti, te la balli e te la suoni, che mi piace di più, piuttosto che pensare che tu abbia dovuto così sopraffare un attimino alla crisi che c'è stata. È più romantico vederla così.
Sì, no, beh, hai ragione, e anche vederla dal lato poi delle opportunità. Io poi posso dire che sono stato molto meno eclettico di tanti miei colleghi, perché io trovo che un eclettico sia stato Enzo Iannacci, uno fa il medico e poi fa il cantante, sono due cose che non c'entrano niente, anche Paolo Conte faceva il notaio e poi il cantante.
Meno male che ha smesso di fare il notaio.
Ecco, io bene o male ho sempre fatto dei lavori legati allo spettacolo, alla cultura e alla scrittura in particolare, quindi sono molto meno eclettico di altri, ecco.
Allora, io partirei parlando dell'inquilino di Craven Road e poi possiamo lasciarci andare a tutto quello che ci vuoi raccontare, Gianfranco. Allora, prima di tutto, tu sei arrivato, se non sbaglio, seconda metà degli anni 90 in Bonelli.
Sì, era un momento che Dylan Dog stava andando verso il numero 100. E Sclavi avrebbe voluto concluderlo lì, solo che era poco auspicabile per l'editore, date i livelli di vendite e di successo che ha conosciuto Dylan Dog, e anche per lui credo che quindi però si era preso una lunga pausa, e quindi Bonelli mi chiese di entrare tra gli sceneggiatori, e così in poco tempo ho fatto una quindicina di numeri prima di iniziare poi una serie mia.
Esatto.
Che era un western particolare che si chiamava Magico Vento,
di cui parleremo. Ma com'è stato il tuo primo approccio con l'inquilino di Craven Road, con Dylan Dog?
Ma mi sono trovato a casa mia per certi versi, perché avevo sempre amato il cinema dell'orrore. E purtroppo io ho fatto anche lo sceneggiatore di cinema tanti anni, erano gli anni che andavano poi i nuovi comici, e poi dopo addirittura il cinema di Pierino, delle Barzellette, non si facevano più i generi, insomma, e quindi il motivo per cui ero andato a Roma sognando ancora che si facessero, non so, dei film western o dei film horror come i primi di Dario Argento, e la produzione cominciava molto a isterilirsi, poi entrava la televisione ormai nella produzione cinematografica, e la televisione italiana odia l'horror perché non è il programma più adatto per infilarsi di sposo dei pannolini.
Ecco, però è un peccato, perché noi veramente ne abbiamo un gran tanti di artisti e di maestri dell'horror, quindi diciamo.
Ma infatti se voi pensate quello che è stato poi il futuro dopo della televisione, dopo quegli anni, cioè le grandi reti tipo HBO, eccetera, i nuovi telefilm tipo Lost, gli attuali Walking Dead, eccetera.
Bellissimo.
Insomma, quello, l'oro era un terreno fantastico per la televisione, però la nostra televisione è così sempre molto ipercontrollata per vari motivi, su questo terreno non si è mai sviluppata, e questo è stato negativo, perché poi abbiamo avuto solo fondamentalmente programmi giornalistici, alcuni anche molto interessanti, però nel campo della fiction noi non abbiamo fatto, non siamo stati a livello dello sviluppo internazionale che c'è stato.
Purtroppo no.
I fumetti lo sono stati, da questo punto di vista bisogna riconoscere che i fumetti come Dylan Dog hanno dato un segnale importante per far vedere che noi italiani non è che...
Che siamo qui a pettinare le bambole.
Siamo dei pirla, come si dice a Milano. Cioè, le cose anche sul terreno dei generi le sappiamo fare, e poi c'è un fumetto che ha avuto, come altri della Bonelli, un esito molto vasto anche nel mondo, quindi insomma non siamo proprio gli ultimi.
Assolutamente no, non siamo gli ultimi, e come fumetti, soprattutto la Bonelli, voglio dire, a parte Dylan Dog, a cui io sono legata in un modo quasi morboso, però ha creato, ovviamente inutile negarlo, Tex, che è il fumetto quasi italiano, anzi è il fumetto italiano per eccellenza, e non solo italiano, cioè è quello che viene esportato un po' ovunque.
Ultimamente sono usciti consecutivamente alcuni numeri che ho scritto per Tex. Adesso ne ho appena finito un altro, che però coi tempi dei disegnatori uscirà tra un paio d'anni.
E... questa era bellissima, perdonami.
Sai, noi siamo sempre un po' in anticipo, è anche frustrante perché poi ogni tanto esce una cosa che abbiamo fatto. Io ero abituato alle canzoni da ragazzo. Io mi ricordo una volta Ricky Gianco, mio amico, mi sveglia alle 4 di notte e mi dice: benvenuto la canzone, piglio il taxi, vado a casa sua, la aggiustiamo un po', e poi la mattina era appena aperta la sala, abbiamo inciso, una settimana dopo è uscito il disco. Cioè, i tempi avventurosi erano così, si riusciva proprio a stare a caldo sulle cose. Oggi i tempi industriali sono diventati micidiali, uno pensa a una cosa e quando la vede realizzata sono passati come minimo
è
2
scaduta.
Anni. E se continui a scrivere te la sei dimenticata quando esce, per cui dopo ti fanno le domande, le interviste, fai una confusione tra Madonna.
Ci guarda, aspetta che non ricordo bene.
Ecco, sì.
Effettivamente è vero, i tempi sono lunghi, noi abbiamo parlato anche tantissimo con tanti disegnatori, ce ne sono alcuni che proprio lo fanno, non voglio dire lo fanno apposta, però sono così scrupolosi che veramente ci si mettono, correggono, fanno, ed ecco lì anche che per quello ci vuole di più. Però se uno vuole un buon lavoro...
C'è da dire questo, sono molto contento della piega che hanno preso i fumetti, perché i lettori sono molto più esigenti.
Sì.
E ci sono lettori... che oggi pretendono di più da una storia dei fumetti. Si è un po' perso, per certi versi è stato un peccato, ma quel sapore ingenuo del fumetto un po' così, anche un po' raffazzonato, che c'era una volta, però allo stesso tempo oggi ci sono anche adulti che leggono fumetti. E
molti adulti che leggono fumetti,
molti,
forse
cioè,
anche
ecco,
più che giovanissimi.
Non lo nascondono più, ecco.
Beh, meno male.
Si andava in edicola, si comprava il giornale, si nascondeva il fumetto insieme a Playboy dentro.
Esatto. Stavo per dirlo io, neanche fosse un porno. E si diceva: no, ma è per mio figlio, lo prendo per lui.
Per mio figlio, sì. Invece adesso insomma non è più così, quindi bene.
Ringraziamo il cielo veramente, e il merito sicuramente anche dato da chi scrive, da chi disegna, che arriva ancora di più ad un pubblico più adulto. Come è cambiato secondo te a livello interno, quindi non di pubblico ma di chi scrive, di chi disegna, Dylan Dog in questi anni?
Ma dunque, Dylan Dog è stato il fumetto secondo me tipico degli anni 90, perché le grandi cifre che ha raggiunto in quegli anni lì poi non l'ha più raggiunto. Allora tra il numero nuovo e le ristampe si era arrivati a rasentare il milione di copie, insomma il numero nuovo andava sulle 700.000 copie. Dato che era un pubblico giovanile, voleva dire fare completamente il pieno di almeno 2 o se non 3 generazioni in Italia, E negli anni 90 molti temi che poi sono stati trasposti un po' surrealisticamente su Dylan Dog corrispondevano a una stagione un po' di disagio, si avvertivano i primi morsi della crisi, e quindi Dylan Dog come personaggio ha delle depressioni, soffre un po' di depressioni,
sì,
e poi ne esce con le barzellette di Groucho.
Esatto.
Ecco, questo passare dal fare da un problemino, un problema metafisico, e poi scherzarci sopra in barzelletta e passare dall'incubo alla risata, sono un po' gli up and down, no? Un po' della depressione, insomma, ecco. E fortunatamente Dylan Dog ha saputo sempre mutarli molto bene in ironia, e questo è stato un po' come una radice a cui aggrapparsi per tanti ragazzi e ragazze, perché Dylan Dog ha anche dimostrato che il fumetto, che prima era un genere prevalentemente
maschile,
invece ha cominciato ad aprire a una grossa fetta di lettrici.
Vedi, proprio lo
e stesso quindi è stato
percorso
fondamentale. Poi era dura mantenere su quei livelli lì, ovviamente. Oggi poi ci sono generazioni giovani che sono diverse, sono anche molto più aperte al sociale, alla comunicazione tra di loro, ad altre tecnologie, quindi insomma oggi è più difficile che uno si rispecchi in Dylan Dog, perché continua a essere un fumetto importante, però credo che per i ragazzi oggi sono cambiati un po' i riferimenti, c'è anche
molto
un bisogno
cambiati
di maggiore positività, perché insomma anche l'horror, se fate caso, anche nel cinema, mentre negli anni 90 ancora si avvertiva tutto il peso del nuovo cinema horror che era cominciato negli anni 70 e poi cresciuto negli anni 80, adesso il cinema horror è in fase un po' di magra, perché insomma le nuove tendenze sono un po' quelle che sono nate con la serie di Saw, un po' torture, cose, cioè,
più
quella roba lì, il fumetto un po' dura fan.
È un po' più thriller.
Sì, si è mescolato col thriller, però i vecchi mostri ormai fanno ridere, e quelli nuovi sono dei torturatori che sinceramente non è che ti fa venire una gran... A me, per esempio, il genere tortura non è che mi abbia mai stimolato, ho sempre trovato che l'horror sia una cosa della fantasia e che le paure immaginarie mi fanno più paura di quelle vere, ecco.
È lì il gioco, no? Andare a magari anche non far vedere proprio, perché la mente umana riesce da sola poi a creare dei mostri ancora peggiori poi di quelli che...
Ma sai, poi ultimamente vedere. Si è visto, anche se non è un bel film, anche l'ho trovato anche abbastanza noioso, ma Paranormal Activity
ma guarda,
ha segnalato il fatto che si può fare un film horror
con 10.000 euro.
Anche con pochi soldi e poi senza che succeda niente, però
esatto.
Fa paura lo stesso, proprio perché dice cosa succederà, poi uno arriva alla fine, non è successo niente e rimane un po' male, però l'attesa è tornata come un elemento importante della narrazione, mentre quando si comincia che la prima inquadratura è uno squartamento, poi dice vabbè, adesso tra un'ora e mezzo cosa mi tocca sorbire?
Cosa potranno fare a questi corpi? No, ma io ti confesso che il primo Paranormal Activity, ho visto solo quello, a me ha fatto, cioè faceva molta paura, molta ansia, e come dicevi tu, non si vedeva assolutamente nulla, cioè
niente, la
parte cattiva non si vedeva, lesioni, tagli, non c'era nulla, squartamenti, era tutta una cosa di immaginazione. Questo fa capire che, come dicevo prima, le nostre menti malate possono arrivare molto molto più lontano rispetto a quello che può farci vedere un film.
Sicuramente.
E Dylan Dog, quindi tu credi, tornando a bomba, sia un po' vittima di tutto questo anche? Cioè, con l'andare del tempo sia stato un po' vittima anche di questa... non voglio dire decadenza del cinema horror, però bene o male.
Beh, Dylan Dog si è alimentato molto di cinema, poi a un certo punto, da un punto, c'è stato uno scarto, credo da dopo Silenzio degli Innocenti in avanti, Per cui una certa morbosità di temi trattati nel cinema, eccetera, a parte il fatto delle torture in generale, era difficile che si potesse trasferire in fumetto, perché sai, con i fumetti non si sa mai chi lo piglia in mano, no? Un film uno paga il biglietto, va a vederlo, è una sua scelta. Il fumetto circola in casa, si passa tra amici, per cui giustamente la Bonelli, che è l'editore di fumetti più grosso che c'è in Italia, cerca di essere responsabile per non avere rogne. Io mi ricordo che il primo numero che ho scritto di Dylan Dog, che uscì come numero 98, avevo scritto una storia molto realistica che era ambientata su una setta segreta, un po' così demoniaca, e dove c'era una ragazza un po' fragile psicologicamente che chiedeva aiuto a Dylan Dog per liberarsi da questa setta, però allo stesso tempo ancora era legata a questa esperienza. E tra i tanti lettori che c'erano all'epoca fui rintracciato, non so come, da una ragazza che stava vivendo un'esperienza simile.
Ma dai.
E che si era molto identificata col personaggio, e mi faceva delle telefonate anche di notte per avvisarmi che io avevo svelato i segreti di questa setta, che mi avrebbero trovato e punito, non so cosa, e quindi voleva mettermi in pericolo, avvisarmi di un pericolo possibile. In realtà, poverina, cercava di comunicarmi il suo disagio, perché ovviamente la mia setta su Dylan Dog era una setta talmente stralunata, cioè che consumavano una polvere che permetteva di vedere nel futuro, quindi insomma non era una cosa realistica, no? Era una setta completamente surreale. Però lei si era identificata nella sua esperienza, e quindi io ho capito che c'era anche una quota di lettori di Dylan Dog che erano anche un po' fragili,
delicati, sicuramente.
Bisogna stare molto attenti, se quando si fanno certe cifre bisogna avere un grande senso di responsabilità, perché quando hai 1 milione di lettori, la quota dei lettori un po' fragili aumenta, quindi bisogna essere molto attenti.
Sicuramente, può esserci veramente chiunque che sta leggendo.
Sì, sai, è difficile che uno si identifichi con Tex e il giorno dopo è con la pistola in giro per strada per fare giustizia, no? Oppure con l'uomo ragno e si mette a scalare palazzi anche se qualcuno lo ha fatto. Però invece con personaggi magari un po' fragili che parlano anche della nostra quotidianità è più semplice identificarsi, quindi bisogna starci molto attenti, perché un fumetto se diventa un po' troppo realistico, le sue paure sono un po' troppo vere, poi si finisce che con un romanzo magari lo si può fare, ma con un fumetto magari si coglie un po' troppo in profondità.
Questa è una storia davvero forte.
No, ho fatto un esempio così, però sai, capita.
Sì,
io spero che questa ragazza sia risolto tutto positivamente, ma quando io ho capito che c'era un po' questo suo problema, ho cercato anche, no, che si possa fare la psicanalisi con i sconosciuti per telefono. Ma di vedere se era possibile aiutarla in qualche modo. A quel punto lei ha subito trovato, e io mi sono evitato una molestia notturna,
un po' di stalking.
Però poi dopo ho sempre pensato, spero per lei che si sia risolto questo problema di...
Speriamo tutti quanti, ma sicuramente si sarà risolto nel meglio, anche grazie al tuo aiuto, perché non tutti avrebbero reagito così, magari tra virgolette perdendoci tempo al telefono. Altre persone avrebbero detto: oi Cecina, lascia perdere e basta, peggiorando.
No, sai, per me è stata un'esperienza istruttiva, perché appunto ti insegna la responsabilità, che bisogna sempre tenere alta quando si fa un prodotto di massa, sai. Questo io poi più recentemente, penso nei fumetti, tutta questa vicenda sulle vignette di Maometto, io ho fatto anche fumetti sulle guerre africane, quindi ho cercato sempre di trattare questi temi con rispetto, con grande delicatezza, perché noi non è che possiamo pretendere di fare i cretini, che abbiamo la verità rivelata e ci mettiamo a insultare cose che per altri sono sacre, perché insomma, soprattutto se si ha la consapevolezza che da queste leggerezze possono nascere dei drammi, fumetti li facciamo per divertire, sì, ecco. Signori, quindi cerchiamo di essere un po' più...
Assolutamente.
Se uno fa una cosa per far ridere e invece procura sangue, sei un cretino come artista o no? Possiamo dirlo con tutto. Chiunque
no, assolutamente,
mi legge sa che io sono un libertario e che non sono contro ogni tipo di censura, però la responsabilità è qualcosa.
Non si parla di censura, si parla piuttosto davvero di una responsabilità, perché non si sa mai chi può leggere, ecco. Un po' come la radio, non si sa mai chi può ascoltare.
È la stessa cosa.
E non è mai cosa buona e giusta poi andare ad offendere un'altra persona, in qualsiasi modo si possa offendere, anche un'offesa dell'anima, ecco, tra virgolette.
Sicuramente, sì.
Detto questo, Gianfranco, siamo già tristemente, io te lo dico, arrivati al momento dei saluti, perché veramente tu ne hai tante da raccontare. Io spero che ci passerai a trovare, magari un giorno passerai per Roma, vieni, bussa a Radio Dimensione Musica, perché qui le porte sono spalancate davvero per
grazie,
te,
sì.
E per tutti. Ti voglio salutare però con un'ultima domanda. Hai scelto un brano, come mai proprio quel brano?
Non so, sarà che un po' io mi è sempre piaciuto il country, anche se il country non proprio quello lì che parla delle storie di famiglia, delle cose eccetera, ma che quello lì è come il corrispettivo di Albano, ecco, però quello un po' mosso, moderno, venato anche un po' di rock, che con sapori anche un po' da ballad. Insomma, ho scelto una canzone delle Dixie Chicks, che è un gruppo che a me è piaciuto sempre, e tra l'altro hanno avuto anche delle difficoltà, cosa molto insolita per un gruppo americano, perché all'epoca fecero da texane la loro polemica contro Bush, e sono cose che insomma... In America, se un cantante si schiera in questo modo, tanto più in Texas... È un po' dura, hanno avuto il coraggio di farlo, sono brave, mi piacciono, insomma.
Guarda, io ti ringrazio e quindi ti saluto proprio con le Dixie Chicks. Grazie mille a Gianfranco Manfredi. Se
grazie
vuoi, anzi, mi permetto di ricordare il tuo sito gianfrancomanfredi.com.
Ecco, magari vorrei ricordare, no, per motivi luridamente promozionali, ma che è appena uscito dal mese scorso in edicola il mio nuovo fumetto Bonelli, che si chiama Shanghai Devil, che racconta della Cina del 1900, e fumetto d'avventura, sta andando bene, sono contento, anche questo credo che sia...
Shanghai Devil.
Sì, parla della Cina degli anni della rivolta dei boxer dell'anno 1900. E quindi uno scenario abbastanza nuovo per i fumetti, se aiuta un po' a toglierci un po' di luoghi comuni che abbiamo sulla Cina, sarà già un bel risultato.
Mi dispiace che non abbiamo avuto tempo di parlarne
la
un pochino
volta.
Più, ma guarda, io sono qui, tu sai cosa puoi fare un giorno, non hai nulla da fare, chiami, fai: Chiara, ci facciamo due chiacchiere in diretta? Sì, assolutamente, la risposta sarà sempre sì. Quindi mi raccomando, anche soprattutto in fumetteria, andate e cercate, e poi sul sito gianfrancomanfredi.com, dove immagino ci siano tutte le
sì,
informazioni
tutto qua,
comunque.
Sì.
Perfetto, continuiamo con la musica scelta proprio da Gianfranco, arrivano le Dixie Chicks. Grazie mille, un abbraccio enorme.
Ciao,
grazie. Ciao, grazie.